Grazie. Ringrazio in realtà tutti i relatori. Mi pare di poter dire che forse per lavorare sull'intelligenza artificiale bisogna un po' capire quali sono i nostri desideri e soprattutto qual è la visione del paese. Per cui chiedo ai relatori un ultimo sforzo sintetico, possibilmente non superando i 5 minuti, raccomandazioni anche al governo che verrà rispetto a questi temi. Prego.
Allora, molto velocemente, è evidente che tutti questi servizi avvengono mediante uno scambio. Io ottengo servizi in cambio dei dati. Allora, questa concertazione deve in qualche misura essere accompagnata, deve essere seguita, perché se è vero che io aumento la mia sicurezza, Sidewalk, che è una sussidiaria di Google, ha rinnovato un intero quartiere a Toronto. Perché con i dati che ottiene in cambio di questi soldi che ha investito, rivenderà servizi alla pubblica amministrazione di Toronto, guadagnando pure su quello che ha dato. Allora, questa concertazione deve essere guidata. La seconda questione è una seconda questione connaturale alla natura delle AI e dei sistemi smart che abbiamo visto, ci consentirà una maggiore velocità, una maggiore efficienza. Ma la maggiore efficienza significa un qualcosa di migliore anche dal punto di vista etico? Una bomba atomica uccide molto di più di una pistola. Non so, è più efficiente, non so se è migliore. Allora, questa domanda richiede delle figure che prendono in carico questa questione. Cioè è necessario dotare la struttura di quelli che potremmo chiamare degli ethical manager, cioè dei manager etici di tutte queste strutture intelligenti. Perché? Perché lo scopo è quello di creare una cultura organizzativa. Senza una cultura organizzativa l'artefatto diventa polisemico, diventa, come dire, non parlante di quelli che sono i valori di base. Se noi prendiamo un ospedale, l'ospedale è fondato sul fatto che la vita di ciascuno ha un valore enorme. Quanto questo fatto fondante dell'ospedale è visibile facendo la fila per il CUP? Allora, l'ethical manager e la cultura organizzativa servono a rendere visibile in tutte le parti dell'artefatto questa questione. L'ultima è che serve un modello di sviluppo. Cioè, se c'è un modello market driven, se c'è un modello state driven, sto parlando dell'Oriente e dell'Occidente, forse è il momento di fare un modello europeo basato su altri tipi di valori.
Io al governo che sta per insediarsi potrei raccomandare questo, anche un po' in linea con la cultura che esprimono in qualche modo, e cioè il fatto che questo processo di innovazione e di sviluppo che noi vogliamo, stiamo immaginando per la pubblica amministrazione debba essere un processo partecipato. Ecco, non dico diciamo un processo dal basso in cui semplicemente si fa la grande somma di tutti i punti di vista particolari. No, sicuramente ci vuole una governance, ci vuole qualcuno che sia in grado, un'autorità centrale che sia in grado di predisporre i flussi, di governare, di dare gli obiettivi, di predisporre una struttura. Però è importante che queste tecnologie innovative, questi approcci innovativi vengano introdotti in un contesto di partecipazione democratica in qualche modo. Molto spesso la progettualità della pubblica amministrazione è stata carente da questo punto di vista. Anche nei momenti in cui si parlava di open data, anche nei momenti in cui si parlava comunque di paradigmi di apertura, eccetera. Perché diciamo, quella che è mancata, secondo me, è stata una capacità di tenere insieme, insomma, in una comunità che però non sia semplicemente un fatto, diciamo, rituale, diciamo, non sia soltanto un fatto, diciamo, estetico, ma sia un fatto concreto, insomma, di una comunità di persone che contribuiscono e hanno la possibilità di applicare una capacità critica sui processi e sulle scelte, no? Ecco, certi processi non sono stati gestiti in un modo adeguatamente partecipato. Guardiamo per esempio a quello che ha fatto il Team Digitale. Il Team Digitale ha fatto un lavoro enorme, ha fatto un lavoro veramente diciamo, apprezzabile sotto molti punti di vista. Però quello che, il modo in cui si può diciamo, e si deve continuare questo tipo di esperienza, lo dice anche Piacentini d'altra parte, è quello di portare questo modello nelle amministrazioni, nelle periferie, insomma. Quindi portare questi gruppi, questi di innovazione, queste avanguardie a contatto con gli stakeholders e coinvolgerli nel processo di elaborazione, anche nel processo di verifica sociale dell'impatto dell'introduzione di queste delle nuove tecnologie. Noi abbiamo il concetto di bilancio partecipato, per esempio in alcune comunità locali si fa, si chiede alla cittadinanza dove vogliono allocare le risorse. Ecco, noi dobbiamo pensare a una progettualità partecipata, okay, che è un discorso più ampio e più complesso, perché coinvolge le comunità nell'elaborazione anche delle specifiche, nella condivisione degli obiettivi, nella verifica anche dell'avanzamento, di come i progetti poi aderiscono e vanno a raggiungere questi obiettivi. Ecco, quindi la raccomandazione che io darei al nuovo governo è partecipazione.
Sicuramente mi aggiungo a quello che è già stato detto, senza ripetermi. Sicuramente, come ho detto anche prima, il tema degli investimenti è fondamentale, quindi bisogna dare alla pubblica amministrazione la capacità di poter introdurre queste tecnologie. Un altro consiglio sicuramente è quello di non pensare a soluzioni self-made, perché su queste tecnologie in particolare serve del know-how, serve dell'esperienza, e quindi diciamo che la catena della pubblica amministrazione, la collaborazione con le università, i centri di ricerca, quindi dove in parte risiede questo know-how, i vendor principali di soluzioni cloud e di artificial intelligence e i partner che realizzano delle soluzioni su queste piattaforme. Noi per esempio collaboriamo anche già con diverse università e quindi poi con i vendor e infine col public sector, è una catena virtuosa che può far accadere le cose in maniera più concreta e più veloce, e questo porta poi a un concetto, se posso dare appunto un consiglio al prossimo governo, di stanziare dei fondi ma legarli dei KPI, quindi a un ritorno su un investimento che sia misurabile, quindi la scelta delle priorità d'azione deve essere volta a partire appunto da quelle soluzioni che da un lato magari sono più semplici, più immediate da implementare e che hanno il maggior impatto in termini di miglioramento dei servizi.
Due raccomandazioni. La prima, investire sulla scuola, sui ragazzi, non pensando che domani quelli sono dei lavoratori e quindi li devo insegnare delle tecnologie e servono domani alle aziende, perché non funziona. Non funziona perché fin sei mesi cambieranno le tecnologie. Io devo formare dei cittadini, devo formare della gente che ha la cultura per ragionare. Questo ci salva anche e può creare quel clima di partecipazione di cui parlava lui, perché se tutti partecipano ma non capiscono un tubo sarà difficile se arrivi da qualche parte. Va bene? La seconda raccomandazione sono gli investimenti. Gli investimenti vanno fatti a lungo, a medio e a breve. Quelli a breve approfittano degli investimenti a medio, è la finanza questa, ma nel campo della ricerca vuol dire un'altra cosa, quelli a medio di quelli a lungo. Vuol dire che quella a breve deve avere dei ritorni, i KPI misurabili. Quella a medio sì, però un po' più lontano. Quella a lungo no. Quella a lungo va finanziata senza guardare dove porta. Deve essere finanziata guardando soltanto l'aspetto etico, non il ritorno economico. E quando parlo di ricerca, dico di mettere insieme ricercatori di intelligenza artificiale, economisti, ricercatori ambientali, sociologi e persone che fanno ricerca sull'etica e forse anche altra gente. Vanno messe insieme perché il problema è grosso, è la crisi di un modello. E l'intelligenza artificiale ci può dare una mano, io ne sono convinto, però serve la nostra di intelligenza.
Beh, io ne ho 10, in realtà 10 potete leggere nel libro bianco, quindi non le sto a ripetere, non ce n'ho nemmeno una in particolare che mi sento di sponsorizzare di più, perché sono davvero, sono state già dette, è importante portarle avanti tutti insieme, è davvero uno sport di squadra. Cercare di aumentare la consapevolezza e l'utilizzo di strumenti di IA. Però al nuovo governo mi sento di chiedere un metodo, comunque un processo, un modello di lavoro che possa seguire quello che le società di rating chiamano AAA, che noi invece chiamiamo accompagnare, abilitare, accelerare. Abilitare perché le competenze sono il fondamento, sono l'humus, prima di tutto per capire cosa si tratta, per capire se un caso può essere utilizzato in maniera positiva o negativa, e soprattutto anche per cambiare il processo della PA, perché io secondo me l'intelligenza artificiale è fondamentale per la pubblica amministrazione, perché ti dà la possibilità di studiare quelli che sono i microprocessi. E se vediamo adesso quali sono i task, le attività che sono sostituite che possono essere sostituite dall'intelligenza artificiale, sono tutti task ripetitivi, anche noiosi. Copy and paste, copia e incolla, scraping del testo, sono veramente qualcosa che possono fare benissimo delle macchine. Allora, alla paura dell'IA che toglie il lavoro, io dico no, basta non trattare i lavoratori come robot. E allora a quel punto c'è da riprocessare. E qui entrano in gioco tutte le politiche di formazione, upskilling, reskilling, lifelong learning, tutto quello che è educazione, quindi non solo diciamo nell'educazione scolare ma anche in quella lavorativa. Rientra davvero tutto un cambio di politiche educative che diventerà la prossima politica industriale, perché se ne pensiamo ora, poi la politica industriale di 30 anni, fra 30 anni sarà le politiche educative che mettiamo in campo adesso. Quindi davvero questo è un po' il nodo. Poi accompagnare, abilitare vuol dire far vedere che si può fare. Progetti ci sono nella pubblica amministrazione, ne abbiamo visti qualcuno, qualche esempio. Cercheremo di promuoverli di più, il più possibile, con tutti gli attori coinvolti, ma anche il nostro piccolo sforzo, noi siamo una piccola agenzia, di mettere, di non lasciare solo la teoria di un libro bianco, ma di mettere 5 milioni di fondi europei a disposizione per la creazione di prototipi, di pilot, di proof of concept, di qualcosa che dimostra che sì, la pubblica amministrazione lo può fare. Per questo noi stiamo coinvolgendo le pubbliche amministrazioni in questo. Se andate sul sito che è ia.italia.it, dove c'è un po' la collezione sia dei documenti che ci hanno portato alla studia del libro bianco, sia la metodologia, sia il forum di consultazione e altro, trovate anche la lista delle pubbliche amministrazioni che dal 21 marzo, giorno del lancio del libro bianco, ci hanno chiesto di collaborare, ci hanno fatto vedere dei prototipi, stiamo cercando di capire come aiutarle, oppure hanno delle idee, oppure sono dimostrate volenterose di sperimentare nuovi modelli. Quindi questo, capite, è davvero un lavoro che bisogna fare insieme, per poi, quindi non è che solo il prossimo governo bisogna dirlo a tutti noi, a quelli che sono qua, a lavorare insieme. Con l'associazione stiamo facendo un lavoro egregio, abbiamo tante sinergie e altro, con Guido che ha lavorato alla Task Force, sa benissimo qual è il nostro spirito collaborativo, con Paolo che ha questo potere di comunicarla al meglio, incredibile, e con le imprese, con le start-up che ci sono. Noi c'è l'ecosistema IA italiano che abbiamo cercato di mappare insieme all'associazione, fa vedere che c'è un terreno fertile, che c'è qualcosa, che dalla ricerca del quale siamo ancora competitivi, poi c'è un trasferimento tecnologico che va colto. Perché un altro problema è che poi ci derubano anche i nostri campioni, diciamo, dei ricercatori più bravi. È stato già detto, ma è vero. Le università, se sono private dei migliori data scientist o comunque dei migliori profili che vanno su questo, poi va a impoverire tutta la ricerca pubblica, la ricerca di base. E quindi davvero c'è il pensiero, ora facendo un pensiero di lungo termine, di fare un salary cap, di fare un tetto all'ingaggio di questi profili, perché sono le nuove rockstar, perché Facebook, Google e gli altri li stanno comprando, e sono pochi, sono un nucleo, si possono quasi quantificare. Quindi capite che l'approccio deve essere olistico, deve essere europeo, deve essere partecipativo e quindi davvero l'IA trascende dal discorso scientifico e diventa un discorso quotidiano, politico, ed è anche il motivo della nostra volontà di divulgare non solo il libro bianco ma anche tutte le attività.
Grazie, grazie Marco. Credo ci sia una domanda dal pubblico.
Dunque, io sono Stefano Bonfà e diciamo vivo in Inghilterra esattamente, appunto, e sto seguendo abbastanza, diciamo, da vicino cosa l'Inghilterra sta facendo sull'artificial intelligence, che vedo che sta associando molto con la Francia e non considera altre nazioni, non so perché, ma nello stesso tempo noi ci occupiamo di, diciamo, di utilizzare artificial intelligence per ridurre la povertà in generale, cioè che è un argomento di ecosistema, di dati e praticamente di analisi di come creare economia dal punto di vista anche sociale, economico e ambientale. E quindi artificial intelligence viene visto come supporto integrato all'ecosistema da sviluppare. Stiamo sviluppando anche nel Mediterraneo, spero di metterlo giù in Calabria, in una zona veramente disistrata economicamente, socialmente, ambientalmente, eccetera, eccetera, qualche cosa di, diciamo, prototype, utilizzando soprattutto i dati satellitari, che questo mi consentono di tirare delle informazioni e cambiare completamente il modello di sviluppo del territorio. Cioè, la mia domanda è praticamente questa, cioè, io non vedo l'argomento centralizzare al valore dell'artificial intelligence, cioè praticamente io lo vedo più come una strategia che deve stare insieme l'aspetto strategico con l'aspetto, diciamo, di artificial intelligence. Cioè per me ha valore quando parto con la strategia che cosa io voglio raggiungere, qual è il valore, qual è l'obiettivo, e da lì mi sposto in maniera ripetitivamente, cioè tra artificial intelligence, diciamo, tutto il processo, nello stesso tempo è creare qualche cosa di nuovo, quello che è stato mancato. Cioè io vedo artificial intelligence come a discovering strategy. Ora, la comunità europea è venuta fuori con la Smart Strategy Specialization, che è ottima dal punto di vista, diciamo, concettuale, che è fallita in Europa. Infatti lo dicevo qui in uno di questi seminari. La Smart Strategy Specialization dovrebbe tirare fuori dell'innovazione sul territorio, delle start-up, creare economia e creare... Perché? Perché un concetto di questo genere ancora non era maturo, perché la Smart Strategy Specialization è venuta 5 anni fa, questo è venuto negli ultimi anni, cioè non è stata ancora applicata. Ecco, io vorrei vedere, per esempio, la pubblica amministrazione che sia orientata più allo sviluppo economico, creare lavoro utilizzando queste artificial intelligence. Per esempio, GDPR, avevo chiesto una domanda al GDPR al comune, non so se era di Milano o di... Cioè, ma l'artificial intelligence ti permetterà di creare tutte queste situazioni? Cioè, ecco perché se non c'è un obiettivo strategico, è un obiettivo nello stesso tempo che cosa vuoi raggiungere in maniera olistica di ecosistema, viene vista male, perché non è solamente ricerca, io la vedo più come sviluppo. Grazie.
Non so, mi sento di dire che è un po' quello che è emerso da questo dibattito, il suo punto di vista, però non so se qualcuno vuole rispondere in maniera più puntuale.
Ma lei sta dicendo che ci vogliono degli obiettivi chiari. Ed è quello che ho cercato di dire anch'io. Ma fa un esempio, sempre sull'Inghilterra. A parte che l'Inghilterra ha scritto un documento molto bello, la Camera dei Lord adesso, sull'intelligenza artificiale, però parla di Inghilterra. La Francia ha scritto un altro bel documento dove parla di Europa. Ma è evidente sta cosa, c'è un problema qui dietro chiaramente. E ultimamente c'è un bellissimo documento che è stato firmato dall'Europa dove manca l'Italia. E questo è un problema, evidentemente, e ci stiamo cercando di ribellare su questa cosa. Però quello che sta dicendo lei è: noi dobbiamo definire bene gli obiettivi che abbiamo. Sì, sì. Ma...
Cioè, io voglio già avere una strategia, cioè l'Italia dovrebbe avere una strategia dove va,
sì,
in maniera, diciamo, olistica. I fondi europei non hanno una strategia, sono relazioni che tu implementi.
Sì, sono d'accordo. Portano, ma allora io le dico un'altra cosa, che noi abbiamo un problema. Il problema è che qualcuno continua a parlare di dire ma noi siamo in Europa, non ci dovremmo essere. Il problema è che l'Europa non c'è. cioè noi abbiamo da costruirla l'Europa, perché in questo momento in Europa c'è una politica monetaria e finanziaria, non c'è una politica.
Ma no, ma io vengo dal basso, mi scusi, io questo non lo accetto, perché io praticamente io ho i fondi a livello regionale, sono io come regione che devo utilizzare i fondi seguendo i criteri della comunità europea, questo sì, ma alla fine sono io che decido che cosa fare con i fondi. Ecco dove entrano bene questi concetti di innovazione. Calabria, per esempio, dove io opero, è la regione che ha un programma più innovativo di tutta l'Italia, con una marea di soldi, ma non ha una strategia, non riesce a spendere, non sa dove e come spendere i soldi. Come può creare economia e sviluppo un territorio tipo la Calabria? Io lavoro con le università locali, lo vedo quello che sta succedendo e cerchiamo di trarre qualche cosa, diciamo, come, mettendo queste nuove forme di sviluppo.
Io le dico, ha ragione, e bisogna andare in quella direzione, ma non è così banale. Poi di fondi non è che ce ne sono proprio tanti tanti, se andiamo a vedere sono briciole.
Aggiunto velocissimo, beh, io credo che comunque anche il ruolo dell'AGID qua abbia dato già una spinta in questa direzione, perché rispetto al passato già avere un piano triennale con delle linee guida quantomeno basiche, se vogliamo, perché tutto è perfettibile, si può migliorare, però penso che sia un passo avanti nella direzione di quello che diceva, perché è penso la prima volta che abbiamo un allineamento di intenti, di obiettivi, una strategia su un periodo fra l'altro triennale, quindi non obiettivi a breve ma obiettivi già su un medio periodo, che cercano una sorta di convergenza.
Mi sento chiamato in causa stranamente. No, sì, l'approccio strategico è vero che è fondamentale. Io auspico, cioè il nostro obiettivo alla fine di tutto questo sono raccomandazioni, non è policy, quella che in inglese definiamo politics. Questa è veramente un supporto per dire: guardate, non partiamo da zero. C'è un ecosistema fertile di centri di ricerca, di università e di start-up che possono essere messi a disposizione non per fare l'approccio francese, per fare anche di più. C'è davvero qui l'ambizione di dire che su queste tematiche abbiamo da sviluppare un potenziale enorme a livello di paese e di fare anche da traino per gli altri. E questo però chiaramente poi ci vuole anche che una spinta, perché noi vogliamo una lettura semplificata, quando ho detto prima, perché anche il cittadino deve chiedere l'utilizzo di strumenti che magari ha visto copiato dal comune vicino, che dice guarda, quello è più semplice, se poi si creano davvero servizi che utilizzano IA, che aiutano davvero il rapporto col cittadino e la pubblica amministrazione, sicuramente poi c'è lo spirito di competizione anche fra amministrazioni per averlo. Per questo bisogna fare, creare, non solo scrivere, ma creare prototipi, coinvolgere startup, coinvolgere enti di ricerca, far vedere che si può fare. Vi dico solo questo, che mi è rimasto molto impresso: noi abbiamo un ottimo caso di studio in Italia su come algoritmi di intelligenza artificiale permettono a persone disabili di essere educate, di utilizzare una piattaforma di e-learning e di rendere tutto questo programma in maniera flessibile rispetto al loro grado di attenzione, cioè si capisce se cominciano a essere stanchi e quindi magari anche le domande che vengono fatte sono più semplici. Ecco, questo è un utilizzo intelligente. Se poi mi traslo e vado in Cina, dove l'IA viene utilizzata per, hanno una computer vision pazzesca, riescono, Paolo avrà detto sicuramente, riescono a inquadrarti e a profilarti altro, viene utilizzata nelle scuole per vedere se lo studente è attento, visto che un insegnante non può vedere magari 30-35 persone nello stesso istante, c'è una telecamera che dice se è attento o no. Questo, secondo me, dal punto di vista pedagogico è devastante, però di questo bisogna parlare, di utilizzi positivi e puntare il dito su quelli negativi. Deve essere davvero una strategia di paese dove tutti devono sentire coinvolti, non solo il governo.
Forse Guido voleva...
Sì, una cosa brevissima, ma è giustissimo, cioè bisogna invertire... C'è una narrazione che dice sostanzialmente, ok, arrivano queste grandi innovazioni tecnologiche, tipicamente dall'America, insomma, adottiamole, cioè la tecnologia c'è, adesso andiamo ad adottarla. bisogna ribaltare questo paradigma e questa narrazione, cioè bisogna dire beh, quali sono le nostre grandi priorità, okay? I nostri grandi obiettivi strategici sociali, una volta definiti e inquadrati questi, come facciamo a prendere il meglio di quello che c'è sul versante scientifico e tecnologico. Oggi, per esempio, la Comunità Europea ha un grosso problema, l'abbiamo sentito un paio di giorni fa con l'audizione di Zuckerberg al Parlamento Europeo, no? Abbiamo queste piattaforme in cui dentro noi svolgiamo la nostra vita sociale, incluse anche delle prerogative costituzionali come il dibattito politico, queste piattaforme sono proprietarie del signor Zuckerberg. Okay, questo è inaccettabile. La Comunità Europea ha un grosso problema di riportare la vita sociale dei suoi cittadini, della comunità, dentro in un sistema decentralizzato e comunque sotto il controllo delle comunità politiche locali. Ha questo grosso problema di decentralizzazione. Vogliamo dire, per esempio, alla Comunità Europea di fare un grande programma, cioè di fissare questo come obiettivo strategico e fare un grande programma di ricerca su questo? Ecco, queste sono le cose fondamentali, cioè bisogna dare le direttive strategiche, sono perfettamente... Ha fatto dei tempi... Sì.
Ha speso una marea di soldi e hanno fallito, ora stanno ritentando di nuovo a fare un discorso di quello che dice lei, poi io non vedo, scusa, io vedo queste multinazionali che aiutano, non è detto che è così negativo, scusa, se io voglio utilizzare una di queste multinazionali che hanno già tutto, li utilizzo ai fini di produrre qualche cosa, sotto questo punto di vista, perché è negativo la multinazionale? Cioè, se io...
No, ma non è negativa, proprio non è negativa in sé come ideologico. Il problema è che la multinazionale è un'entità giuridica, diciamo che si sta fuori dal perimetro, dalla giurisdizione delle democrazie dei paesi in cui insiste. E questo è un problema. Questo è un problema. Cioè,
Una cosa, la cultura però del fallimento io non la stigmatizzerei, perché è grazie ai fallimenti poi che anche nella tecnologia, ma in tutti gli altri campi, poi si evolve il sistema. Quindi ben vengano i fallimenti, cerchiamo di toglierci questo un po' retaggio culturale che fallimento uguale cosa negativa.
Mi dispiace dover chiudere, comunque per rispondere proviamo, falliamo meglio e andremo avanti. Grazie a tutti.